Il cammino che vorrei fare, vorrei proporvi quest'anno, un cammino su il Vangelo e un Vangelo in particolare. Il Vangelo è quello di Matteo. Voi sapete che con l'Avvento, che inizierà a novembre, inizia l'anno di Matteo. L'anno liturgico è diviso in tre anni, A, B, C. Stiamo concludendo l'anno C e poi da novembre inizierà l'anno A. E l'anno A, nell'anno A c'è Matteo, nell'anno B c'è Marco, nell'anno C Luca. E allora ho detto, ma perché non presentare Matteo in maniera un po' approfondita? Non faremo tanto una lettura spirituale di questo Vangelo. Dedicherò un mercoledì ogni 15 giorni, sempre che Pinerolo, su una lettura più spirituale di Matteo, una sorta di lezione divina su Matteo, quindi farò delle lezioni, la prima sarà mercoledì prossimo, ma dovreste avere il programma se non c'è ancora qualche idea qui. E poi lo stesso percorso più spirituale, cioè una lettura più spirituale, compare anche sul libro, l'ultimo libro che ho scritto, che è uscito 2 settimane fa, per le Paoline, Ogni storia è storia sacra, quindi trovate anche il libro per fare questo cammino più spirituale. Vorrei invece proporre con voi in queste domeniche un percorso ovviamente spirituale, nel senso che ha a che fare con la nostra spiritualità, con la nostra crescita spirituale, ma un pochino più approfondito, una sorta di percorso maturo su Matteo. Allora, già stamattina io comincerei a lasciarvi delle indicazioni per approfondire questo Vangelo che non è soltanto, quello che dirò non è riferito a Matteo ovviamente, ma potremmo fare lo stesso discorso anche per Luca e per Marco. Io parto da una constatazione che trae origine da una frase che avevo già, che mi porto dentro da tanto tempo, è di un teologo spagnolo, si chiama Salas, che mi ha folgorato e è diventato un po' un mio punto di riferimento ogni volta che mi accingo ad affrontare un testo, che sia biblico o evangelico. Lui diceva: tutto ciò che contrasta con la ragione o che la ragione rifiuta, il cuore non può adorare. Quindi, il cuore, detto in un'altra maniera, il cuore può adorare soltanto ciò che è ragionevole, non razionale, ragionevole, che è un'altra cosa. Quindi, perché Salas dice questo? Perché io credo fermamente a questa affermazione? Perché mi rendo conto sempre di più che, ma nei nostri ambienti, negli ambienti cristiani, si trovano donne e uomini, credenti o ex credenti, che non possono più accettare in maniera ragionevole stelle che annunciano nascite miracolose, non possono più accettare magi che seguono stelle in cielo, angeli che proclamano nascite cantando il Gloria, non possono più accettare migliaia di uomini che vengono sfamati da altrettante migliaia di pesci, ecco, Lazzari che escono da tombe una volta che sono morti da 4 giorni, o uomini che camminano su acque, ecco, capite? La questione è questa: cosa ne facciamo di tutti quei passi evangelici che cozzano in qualche modo contro la nostra ragione? Che non sono ragionevoli, quindi un uomo maturo di oggi non può più accettare, a meno che non faccia il salto, occhio, non della fede, perché uno dice, vabbè, ma tu devi avere uno sguardo di fede. No, questo non è questione di avere fede, è questione di fare un salto verso il fideismo, cioè contro la ragione. Ma il cristianesimo non vuol dire andare contro la ragione, questo non è cristianesimo, è un'altra cosa. Allora, come mettere d'accordo la ragione, la ragionevolezza con questi passi di Vangelo che non tornano? Rinunciamo al Vangelo in nome della ragione o rinunciamo alla ragione in nome del Vangelo? Allora la mia proposta è, forse non è tanto una questione di out-out, non bisogna qui scegliere tra ragione e Vangelo. Io credo che dobbiamo essere maturi per accogliere il Vangelo con una lettura ragionevole. Quindi tenere insieme ragione e Vangelo, si può fare. O meglio, si può fare. Io ve lo propongo, è il cammino che vorrei fare quest'anno con voi. Ovviamente non invento queste cose, le trago anch'io da ovviamente un percorso che è tanto, che viene fatto, forse non tanto conosciuto. Allora, tenere insieme fede e Vangelo, fare un cammino di fede e su un Vangelo, noi trattiamo Matteo, ma questo vale per Marco, per Luca, per Giovanni, le lettere poi. Si può tenere insieme, facciamo un percorso da adulti, questo cosa vuol dire da adulti? Ieri ero a Genova e parlavo di adultità, la stessa cosa, dicevo un po' le stesse cose, e una signora mi dice: non mi piace questo termine, adulti, cosa vuol dire diventare adulti? Non essere infantili, non mi piace perché allora i piccoli, cioè i semplici, vedete, qua rischiamo veramente di non, che i conti non tornino in qualche modo. Allora vorrei fare con voi un cammino di adultità. Però bisogna essere onesti. Cosa vuol dire essere onesti? Vuol dire in qualche modo io dirò delle cose e poi magari, come si faceva anche a Druento, vorrei che nascesse un dialogo in qualche modo, no? Ma non forse, non a caldo, no? Può darsi che la prossima volta possa nascere qualcosa o chi intende fare questo cammino. Cioè vorrei inquietarvi un po', mi piace essere inquietante, nel senso che vorrei rendervi inquieti. In questo senso vorrei essere inquietante, rendervi inquieti, perché l'inquietudine è in qualche modo il combustibile per la nostra fede. Chi non è inquieto non camminerà mai, è già fermo, sta lì e muore. Ciò che è fermo e muore, ciò che stagna, ristagna, è già morto. Quindi è un cammino di inquietudine, è un cammino di domande, è un cammino di dubbi anche, perché state certi che già al termine di oggi, ma al termine del cammino che faremo, perché vorrà farlo tutto, io vi lascerò più dubbi che risposte, ovviamente. È un cammino dubbioso, ma anche qui il dubbio è fondamentale, perché il dubbio ti fa fare domande e noi nasciamo, pensate a un bambino cresce a forza di farsi domande. Il problema è che poi quando diventa adulto non pensa di avere le risposte, quindi non si fa più domande, non cresce più ed è già morto. Noi siamo qui per diventare viventi, essere viventi da vivi, perché solo i vivi potranno risorgere, non sono i morti che risorgono, solo i vivi possono morire in pace. I morti sono già morti, quindi non succederà nulla. Allora io comincerei proprio con la morte di Gesù, visto che farò un percorso su Matteo tratta la storia, diciamo così, l'avventura di un uomo, partirei da questa morte di Gesù. Gesù, noi sappiamo dagli storici che è morto, qualcuno avanza anche proprio una data precisa, la data è il 7 aprile del 30 dopo Cristo. Era un venerdì. Quindi Gesù è morto circa 34-37 anni, perché è nato nel 4 o 7 avanti Cristo Gesù. Allora la domanda è questa: qual è il primo testo scritto che compare su Gesù di Nazareth. Qual è il primo testo scritto? Parliamo della, fermiamoci a questo testo che è la Bibbia. È vero che ci sono dei testi extrabiblici molto importanti, ma sono pochissimi. Ma prendiamoci, qual è il primo testo che viene scritto sul Gesù di Nazareth dalla sua morte? Noi sappiamo per certo che è un testo di Paolo, quindi è Paolo il primo a mettere per iscritto, occhio, e qui non è la fase orale, è la fase scritta, cioè qual è il primo scritto su Gesù, sull'uomo Gesù di Nazareth, viene scritto da Paolo, dal grande San Paolo, ed è la prima Tessalonicesi, cioè quello che noi abbiamo. Poi noi sappiamo che ci sono tante lettere pauline che sono state perdute. Ad esempio Paolo scrive in alcune lettere come si scrisse nella precedente, ma non abbiamo la precedente, quindi molte lettere di Paolo sono state perdute. Però il primo testo che abbiamo, che è giunto fino a noi, scritto dopo la morte, è la prima Tessalonicesi. Cosa vuol dire questo? Che per vent'anni non abbiamo nessun testo scritto su Gesù, e guardate che vent'anni a quell'epoca soprattutto era tantissimo. L'età media di un uomo era 29 anni. Gesù non è morto giovane. Quindi un'intera generazione, almeno un'intera generazione, si trova senza scritti su Gesù. Fermiamoci a Paolo, perché Paolo, poi arriveremo a Matteo ovviamente, ma Paolo è fondamentale, importantissimo. Egli scrive tra il 51 e il 64 le sue lettere. Quindi tra il 51 e il 64 scrive le sue sette lettere. Qui un altro altra indicazione importante: non tutte le lettere di Paolo che abbiamo nel Vangelo sono di Paolo, questo si sa, ma lo ripetiamo per chi a chi fosse così scappato qualcosa. Ma quali sono le lettere autentiche di Paolo? Sono sette, io ve le lascio scritte, così facciamo un po' di cultura biblica. Ecco. Ovviamente la prima, Tessalonicesi, poi abbiamo Galati, la prima e seconda Corinzi, la grande lettera ai Romani, Filemone e Filippesi. Ora, mettiamo che, adesso facciamo l'ipotesi che fossero arrivate a noi soltanto le lettere di Paolo, avessimo soltanto le lettere di Paolo e non i Vangeli, non altro, avessimo soltanto queste lettere, anche le spurie, anche le altre, che non sono pauline ma vanno sotto il nome di San Paolo. Cosa sapremo noi sull'uomo Gesù di Nazareth? Sull'uomo, sulla sua storia, su quello che ha fatto, come ha vissuto? Praticamente nulla. I testi di Paolo, le lettere di Paolo, sono in primis grandi lettere per la gestione delle comunità. Perché lui fondava comunità, poi le seguiva tramite lettere. E poi sono dei trattati teologici, ovviamente, pensate Romani, pensate Galati. Ma su Gesù noi sappiamo pochissimo, pochissimo. Ad esempio, non sappiamo nulla sulla nascita di Gesù. Ci dice soltanto in Galati 4:4 che Gesù è nato la donna, punto. Ma su questo ci teniamo dopo. Abbiamo un'indicazione sulla cena di Gesù, questo in Corinzi 11, prima Corinzi 11. Abbiamo un'indicazione sulla cena, qui Paolo dice che Gesù è stato in quella cena, che non è la cena di Pasqua, non è Pesach, secondo Paolo, che è stato consegnato. Poi questo verbo consegnare viene detto tradito, ma teniamo il verbo consegnare. È stato consegnato da qualcuno, non sappiamo da chi. Paolo non parla di Giuda, non parla di tradimento. Anzi, la domanda è questa: ma uno dei dodici? Paolo non lo dice, non dice che erano i dodici, non dice che... L'altra cosa che ci lascia Paolo è che Gesù è stato un uomo crocifisso. Ma non dice assolutamente nulla sul come è stato crocifisso, da chi è stato crocifisso. Non c'è nessun dettaglio della passione, nulla sul processo. Non parla di ladroni, non parla di Barabba. Non ci sono parole di Gesù sulla croce. C'è scritto soltanto, prima Corinzi 15, Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Che poi, quando arriveremo intorno al tema della Pasqua, vedremo cosa vorrà dire morire per i nostri peccati. Ha fatto tanto danno questa frase di Paolo. Tutto questo che Paolo ci sta dicendo, lui si premura di dire prima, di scrivere: ho ricevuto a mia volta queste cose. Quindi Paolo dice queste cose perché le ha ricevute anche lui. Abbiamo detto che Paolo scrive tra il 51 e il 64, Gesù è morto nel 34, quindi noi sappiamo che sicuramente Paolo non ha conosciuto Gesù di Nazareth, questo è un dato storico. Paolo non ha conosciuto Gesù, ne ha solo sentito parlare. Dice infatti: tutte queste cose che vi dico io le ho ricevute a mia volta. La domanda è: ma da chi? Ma quando? A questo punto una domanda: perché questa parsimonia? Perché Paolo non ci dice nulla su questo uomo, se non che è nato da donna, che una sera è stato consegnato una consegna che lo porterà su una croce? Proprio tre elementi streminziti, cioè proprio... Pensate, avessimo soltanto le lettere di Paolo. E lui scrive per primo, capite? Lui scrive per prima, visto che è più vicino agli eventi, e il più vicino agli eventi dovrebbe essere, tenete conto, questa cosa è importantissima, dovrebbe conoscere e sapere molte più cose di Matteo, Luca, Marco, Giovanni, poi Giovanni. Il primo, che il più vicino, è quello che sa meno. Ora la domanda: perché non scrive altre cose? Molto probabilmente perché non le sapeva. Questo è importantissimo, Non le sapeva. Gli hanno comunicato, cioè chi l'ha conosciuto, lui dice che l'ha ricevute queste cose. Chi ha detto queste cose non ha dette altre, che veramente chi l'ha conosciuto, o ha conosciuto gente che ha conosciuto Gesù di Nazareth. Allora la domanda che consegue questa: ma gli altri evangelisti? Matteo, fermiamoci su Matteo, che scrive dopo Marco, potremmo anche dire Marco, Matteo, Luca. Da chi hanno ricevuto invece tutte quelle notizie, che sono tantissime? Da bambino, e gli angeli che cantano, e Maria che partorisce, e Maria Vergine, tutte queste cose. Da chi l'hanno ricevute? Se Marco, scusate, se Paolo molto prima, tenete conto che Paolo il primo scritto lo scrive nel 51, il primo Vangelo che abbiamo, Marco, nel 72, 20 anni dopo, capite? E Marco ha molte più notizie di Paolo, che scrive 20 anni prima. Allora la domanda è: ma da chi avete ricevuto tutte queste domande, queste informazioni? A chi avete domandato? Ovviamente non c'è risposta. o meglio, vorrei così accompagnarvi a una risposta, ovviamente. Ecco, Paolo, anche abbiamo parlato della morte, anche sulla risurrezione di Gesù è molto asciutto, eh? In 1 Corinzi 15:4 abbiamo: è risorto il terzo giorno secondo le scritture. Tutto quello che dice Paolo. Ora, fino al 72, fino a quando Marco scrive, perché Marco scrive nel 72, noi è tutto ciò che sappiamo sul Nazareno. Poi Marco comincia a scrivere, ovviamente usa materiale non di testimoni oculari, è troppo tardi. Marco aggiunge cose che Paolo pare non conoscesse. Ad esempio, di Marco abbiamo la figura del Battista, quindi il battesimo, le tentazioni, il tradimento di uno dei dodici. Tutte le notizie di Marco queste, eh? E Marco è il primo a scriverle. È il primo che parla di parabole. Paolo in tutte le sue lettere non parla di una parabola, non racconta una parabola. E sì che le parabole sono famosissime, quelle di Gesù. Marco comincia a scrivere anche se non le più famose, perché non sarà Luca quelle che racconterà le più, possiamo dire, le più belle, il Samaritano, il figlio il prodigo, queste sono di Luca. Marco ne racconta, ma non quelle più famose. È il primo che parla della passione con dei particolari, ad esempio cita Giuda, i ladroni, Giuseppe d'Arimatea, come se tutte queste cose nascessero con Marco nel 72. Ecco, con Marco il Vangelo prende forma. E poi arriva Matteo, l'evangelista che ci interessa. Quando scrive Matteo? Un decennio dopo Marco, quindi intorno tra l'82 e l'85. Cosa fa Matteo? Usa il 90% di Marco. Quindi adesso sappiamo, Matteo da chi è preso? Ho preso quasi tutto da Marco. Il resto è suo. Ma il resto, questo 10%, è molto interessante perché Matteo aggiunge delle cose che Marco non conosceva, ma cose importanti. Primo, che Gesù è nato da un parto miracoloso. Dice che Maria era vergine quando ha partorito. Marco addirittura, voi sapete, il suo Vangelo parte con Gesù adulto. Marco non ha l'infanzia di Gesù, non parla di nascita, no? Come se il Gesù di Marco nascesse già adulto, col battesimo. Invece in Matteo abbiamo tantissimo materiale, appunto, dell'infanzia, ma nasce da una vergine. Amplia le tentazioni di Gesù, è l'unico che parla del discorso della montagna, che noi affronteremo, il grande discorso della montagna, che prende tre capitoli, il 5, 6, 7 in Matteo. Tutto questo lungo discorso di Gesù, compreso il Padre Nostro, in Marco non c'è, non se ne parla. E guardate che è importantissimo. Accidenti, ma Matteo dove hai preso questo materiale? C'è il Padre Nostro, che Marco non lo cita, è la più importante, il Padre Nostro è la più importante preghiera. Apro una parentesi, che ho scoperto anch'io da poco. Dovremmo sapere che nella prima comunità cristiana non si diceva il Padre Nostro. La prima comunità cristiana usava un'altra preghiera, che è la preghiera del Maranatà. È un'invocazione che Paolo usa, chiude una lettera con questa invocazione, che Giovanni tra l'altro la usa per chiudere l'Apocalisse. Quindi gli studiosi pensano che che la prima preghiera fosse il Maranatà, cioè le prime comunità, le prime chiese pregavano con questa invocazione: vieni Signore Gesù, Maranatà. Non c'è traccia di Padre Nostro, anche perché compare molto tardi, compare 80 anni dopo. Ma a questo punto è una domanda: ma se non è la preghiera, quando Gesù dice, quando pregate dite Padre Nostro che sei nei cieli, quindi è una preghiera proprio lasciata da Gesù di Nazareth, quindi come mai Marco, se è la preghiera che Gesù ha lasciato, pensate che importanza doveva avere, non la cita. La prima comunità non la prega, allora non sarà farina del sacco di Matteo? È quello che vedremo, lo anticipo, è farina del sacco di Matteo. Primo grande dubbio, Gesù non ha mai detto il Padre, non ha mai insegnato il Padre Nostro. Matteo è il primo che parla di un'apparizione di Gesù, ma voi sapete che il Vangelo di Marco, il primo Vangelo a essere scritto, non parla di apparizioni di Gesù risorto. Anzi, il Vangelo di Marco finisce senza risurrezione di Gesù. Non c'è la risurrezione di Marco, Egli è stato il primo Vangelo a essere scritto. Non compare a Gesù risorto. Il Vangelo di Marco si conclude con le donne che vanno al sepolcro, lo trovano vuoto e scappano via con paura. Punto. La chiesa successiva, ma molto dopo, chioserà Marco con Gesù risorto che appare alle donne, per dire no, non può finire così un Vangelo. Quindi però non è stato Marco. Il Marco puro finisce a metà del capitolo 16. Il Marco spurio è quello del metà, adesso basta aprire Marco e vi rendete conto dove inizia la parte non marciana. Luca, facciamo la parola panoramica tanto per chiudere questo percorso. Luca, quando scrive un decennio dopo Matteo, che scrive un decennio dopo Marco, quindi Luca scrive molto tardi, anche Luca usa Marco come fonte e in parte usa Matteo, ma non usa, ma ha del materiale inedito. Abbiamo detto il figlio del prodigo voi lo trovate soltanto in Luca, il buon samaritano soltanto in Luca. Per Luca la risurrezione di Gesù è talmente fisica, è talmente biologica, che deve a un certo punto farlo ascendere al cielo. Cioè, capite, il Vangelo di Luca si fissa talmente tanto sul Gesù risorto, ma quello che parla, che mangia, che va di qua, di là, che a un certo punto diventa ingombrante per Luca, perché dice, adesso cosa ne faccio di questo Gesù risorto? Cioè, infatti, passatemi il termine, inventa l'ascensione al cielo. Cioè, solo Luca parla del Gesù che ascende al cielo, cioè che va su nel cielo con il suo corpo biologico. E lo ripeterà in due volte, alla fine del Vangelo di Luca e negli Atti degli Apostoli, che è ancora di Luca. Voi sapete che per molto tempo Vangelo e Atti erano un unico testo, poi a un certo punto è stato separato. Giovanni, il quarto evangelista, scrive addirittura nel 100 dopo Cristo. Ormai il Gesù di Giovanni ha preso dimensioni proprio, ad esempio per Giovanni Gesù è preesistente da quando? Da sempre. E Gesù era già in Dio dall'eternità, da sempre. Questo è solo Giovanni. Uno nel prologo, 1:46. un Gesù che tratta Dio così a tu per tu, proprio questa lunghissima preghiera sacerdotale, e in Giovanni che dice dove c'è questa forte divinità di Gesù, no? Che si equipara a Dio stesso. Ma guardate, c'è un dato molto interessante in Giovanni: scompare la verginità di Maria. Giovanni non fa accenno, come Marco, alla nascita, perché dice, ma tanto Gesù era già nato, era in realtà è preesistente da sempre, quindi non perdo tempo a parlare della nascita, e in conseguenza non parla della verginità di Maria. Allora, una domanda interessante che dovremmo farci, che possiamo farci, è questa. Per il nostro studio su Gesù di Nazareth, questo uomo, era in unione con Dio, ecco, mettiamola così questa domanda, era in unione con Dio? Certo. Ma gli evangelisti sono tutti d'accordo su questa cosa? Sì, ma in momenti diversi, cioè ciascun evangelista identifica l'unione con Dio del Nazareno in momenti diversi. Per Paolo questa unione con il divino avviene con la sua morte e risurrezione, cioè il momento della risurrezione. Quindi, stando a Paolo, questa divinità, diciamo così, di Gesù è avvenuta con la risurrezione, questa unione. Lo dice in Romani 1, 3, 4, lo dice proprio espressamente. Poi andatevelo a leggere, Romani 1, 3, 4. Per Marco, il primo a scrivere, questa unione è avvenuta col battesimo. Quindi, prima che per Paolo, col battesimo. Infatti, se voi leggete Marco 1, 11, il cielo si squarciò, la voce scende, tu sei mio figlio prediletto, oggi, no, ti ho generato, cita in qualche modo il Salmo. Quindi Gesù generato come Dio per Marco è il battesimo. Più andiamo avanti, in Matteo e Luca questo momento è il momento del concepimento. Infatti Luca 1,32 dice a Maria: su di te scenderà lo Spirito Santo, no? Che ti feconderà. Quindi per Luca il concepimento in quel momento, anche per Matteo. Ma voi sapete che l'annunciazione per Matteo non viene fatta a Maria, l'annunciazione viene fatta a Giuseppe. Anche questo è interessante. Ma chi ha ricevuto questa benedetta annunciazione? Matteo? Scusate, Maria o Giuseppe? Qui non c'è. Luca dice, ma certamente a Maria, tutto il racconto dell'angelo che va da Maria, quel passo bellissimo. Per Matteo l'annunciazione viene fatta a questo povero uomo che si trova in quella situazione. Dice: no, non preoccuparti, prendi con te Maria, perché ciò che è concepito in lei viene dallo Spirito Santo, e quindi Giuseppe farà questo percorso. Anche questo, vedete, ci sono molte differenze. Io credo che per un percorso maturo dovremmo anche avere il coraggio di stare su questo testo, questi testi, accogliendo anche tutte le discrepanze, e sono tantissime le discrepanze tra gli evangelisti, a volte dicono proprio cose opposte, ma le vedremo questo. Per Giovanni, che scrive molto dopo, abbiamo detto l'unione viene da sempre. È sempre avvenuta, ecco. Per Giovanni Gesù è Dio da sempre, ecco, no? Allora la domanda che vi faccio è questa: ma non dovrebbe essere il contrario? Cioè, più si è vicini al fatto storico, più sono sicure e fitte le testimonianze? Qui Paolo, Luca, Matteo, Giovanni, Marco, ognuno dice la sua. Cioè, è interessante che più ci si allontana più questo momento si avvicina dell'unione. È interessante questo, eh? Paolo, il primo a scrivere, vede l'unione alla resurrezione. Giovanni, che è l'ultimo a scrivere, vede l'unione da sempre. Ci sarà un motivo, no? Ovviamente, in tutto questo. Allora, questo vi ho buttato lì un po' di provocazioni, ma semplicemente abbiamo guardato i testi, cioè non bisogna essere provocatori a prescindere, abbiamo soltanto letto i testi, no? Abbiamo preso i testi, abbiamo... A questo punto partiamo da un dato di fatto, allora cerchiamo di dipanare la matassa. Io credo, lo diceva anche ieri, io ho fatto questo incontro molto bello a Genova, dove c'era Paolo Farinella, non so se qualcuno lo conosce, è un personaggio, è un prete di Genova, è molto molto preparato sull'ebraico, lui è un grande biblista, molto ferrato sull'ebraico e anche sul greco. E diceva una cosa importante che io credo ormai ho fatto mia, che noi non potremo comprendere nulla dei Vangeli, nulla dei Vangeli, se non contestualizziamo Gesù nel suo ambiente ebraico. Guardate che questa cosa è fondamentale, io cercherò di fare questo percorso. Gesù era un ebreo, è nato da ebrei, tra l'altro molto osservanti stando a Luca. Maria era proprio una, proprio molto rigida, cioè lei osservava tutto, anche Giuseppe. Su Giuseppe poi apriamo un discorso. Ora, Gesù è un ebreo da ebrei, allevato in una cultura ebraica, pare che frequentasse la sinagoga tutti i sabati, infatti viene detto come il suo solito entrò nella sinagoga di sabato. Quindi era un ragazzo ovviamente educato, si educavano i bambini, i ragazzi ovviamente nelle sinagoghe, non c'erano le scuole, si imparava a leggere e a scrivere nella sinagoga. Non ha mai voluto distaccarsi dall'ebraismo, Gesù è nato ebreo ed è morto ebreo. Occhio, Gesù non si è mai convertito al cristianesimo, eh? Gesù è nato ebreo ed è morto ebreo, ma soprattutto non ha mai voluto fondare una religione. Qui ci penserà Paolo, ma Gesù di Nazareth non era assolutamente sua intenzione fondare qualcosa, tantomeno una chiesa. Ora, la sinagoga diventa importantissima. Allora, possiamo dire così, fuori dalla sinagoga non possiamo comprendere i Vangeli. Non possiamo. In Matteo in particolare, ma neanche Marco, neanche Luca. Ho detto prima che Gesù frequentava la sinagoga, noi stando ai Vangeli sappiamo, da quello che sappiamo dei Vangeli, Gesù lo troviamo 39 volte in una sinagoga. Vuol dire che era un ebreo osservante, nel senso che quando doveva andare in sinagoga ci andava, ogni tanto non andava, lo troviamo anche nei campi di grano a farsi una passeggiata di sabato quando doveva essere in sinagoga. Ovviamente leggeva la Torah, ascoltava la Torah, leggeva la Torah, pregava con i salmi perché era la preghiera dell'ebreo. Ma la cosa che ci interessa di più è questa, che chi lo seguiva, cioè i suoi discepoli, chi lo seguiva, ha sempre frequentato la sinagoga, ci andava con Gesù in sinagoga, ma soprattutto una volta che Gesù è morto, hanno continuato per anni e anni a frequentare la sinagoga. I discepoli di Gesù erano ebrei, che a un certo punto hanno conosciuto questo uomo straordinario, eccezionale, perché un uomo che si tira dietro migliaia di persone, di uomini e donne, perché c'erano anche un sacco di donne che lo seguivano, e lo seguivano talmente tanto che non avevano neanche tempo di mangiare, perché c'è un passo in cui si dice: ma lasciami andare a mangiare, ti seguono ormai da giorni. Doveva essere veramente un uomo eccezionale. Ma questi qui erano ebrei, capite? Erano ebrei. Questa cosa, guardate, è fondamentale. Gesù aveva un discepolato che è sempre stato ebreo, nel sangue, e non ha mai avuto intenzione di inventarsi altro. Allora, la domanda che ci siamo fatti prima, abbiamo detto, stando ai Vangeli, togliamo Paolo, visto che a noi interessano i Vangeli in particolare, cosa è successo tra il 30 d.C. e il 72 d.C., che è l'anno in cui gli storici dicono che Marco ha scritto? Guardate che sono tantissimi anni, sono 42 anni. Cosa è successo in quel periodo in cui non c'è nulla di scritto? Si è sviluppata una tradizione che noi chiamiamo tradizione orale, cioè di Gesù si è parlato, ma soprattutto lo si è interpretato. In che modo? E questo è il passo più importante. I discepoli, dopo la morte di Gesù, per anni, per decenni, frequentano la sinagoga, continuano anche dopo Gesù. Gesù è morto, ma loro continuano a seguire la sinagoga perché sono ebrei. Ma cosa fanno? Fanno un'opera straordinaria, e Matteo è uno di questi. Marco, Matteo, ogni evangelista cosa fa? Ascoltano la Torah, cioè ascoltano i passi biblici, ascoltano tutti, quindi la Torah che veniva letta, ascoltavano la predicazione, ma a un certo punto cominciano a interpretare in maniera cristologica quello che ascoltavano, cioè loro ascoltano tutte le scritture della Torah, quindi della legge e dei profeti, i grandi profeti che erano letti, e cosa fanno? Dicono: ma noi abbiamo conosciuto un uomo che è il compimento di tutto quello che stiamo ascoltando. Quindi la legge, la Torah parla di un qualcosa che Gesù ha compiuto, è stato lui. Allora interpretano tutto quello che ascoltano, anche i grandi passi di Isaia, dei profeti, in questo modo: ma certo, Isaia ha detto verrà il tempo in cui, oppure succede questo, ecco, noi abbiamo conosciuto un uomo che è stato il compimento, la realizzazione di tutto quello. Questo uomo è il Messia. Ma è stato un percorso lungo. Poi c'è stato qualcuno, fermiamoci su Matteo, perché voi sapete che Matteo è uno scriba, Matteo è uno scriba, lo scriba è quindi uno che ha potere nella sinagoga, cioè è un teologo, e lui a dire si interpreta così, non si interpreta così, leggiamolo così, non leggiamolo così, è un teologo importante. Matteo è un teologo, è uno scriba, un teologo ufficiale della sinagoga, e quando comincia a sentire in sinagoga, lui ha frequentato Gesù, poi chi sia Matteo non sappiamo, ecco, ma c'è questo personaggio, c'è una scuola forse, qualcuno che sta ascoltando tutto questo in sinagoga e comincia a fare una predicazione altra, cioè non soltanto c'è qualcuno che interpreta in questo modo, ma in maniera ufficiale questo Matteo comincia a rileggere come omelie, perché dopo le in sinagoga prima si vengono letti i testi sacri e poi c'è il commento, c'è la predicazione. Ora c'è questo personaggio che comincia a predicare in questo modo, a interpretare. Fa un commento dicendo che Gesù di Nazareth è il compimento di quelle scritture, e quelle scritture si riferiscono proprio a lui. Marco fece questo, Matteo fece questo. Forse Luca indirettamente, dipendendo da loro, ma fa anche lui questo. Allora, i Vangeli che cosa sono? Come li conosciamo? Sono testi di predicazione nati in una sinagoga. Ora, tutto quello che questi personaggi hanno predicato in sinagoga, interpretando i grandi testi della Torah e dei profeti, facendo una lettura cristologica, sono arrivati finalmente a scrivere dei testi. Cioè, sono andati avanti per anni a livello orale. A un certo punto questa predicazione, perché non andasse persa, è stata scritta. Quindi i Vangeli sono testi di predicazione nati in un ambiente sinagogale. Cosa vuol dire? Che se noi usciamo dalla sinagoga con le sue feste, col suo modo di predicare, con quei testi dei Vangeli, non capiamo assolutamente nulla. Un esempio eclatante di come avveniva lo abbiamo negli Atti degli Apostoli. Adesso non so chi ha. Ecco, tra l'altro non l'ho detto, noi ci fermeremo molto sul testo, ovviamente faremo Matteo. E quindi si dovrebbe avere un Vangelo in mano. Chi non avesse la propria Bibbia, sul tavolo ci sono dei piccoli Vangelini, ma non ci sono le lettere, ci sono solo i Vangeli, ci servirà per Matteo. Ma se voi leggete, ve lo leggo io per tutti, Atti degli Apostoli, scritto da Luca, intorno al 92 dopo Cristo.
Pagina no.
Atti 3, no, non c'è, non c'è, non, no, mi sembra che non ci siano gli atti in quel Vangelino lì. Ah, c'è? Allora sì, allora Atti 13, io ho un'altra Bibbia. Atti 13. Qui si riferisce a Paolo, ma questo è un testo importante perché si dice come avveniva la predicazione evangelica in una sinagoga. Si dice: salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge in Panfilia, ma Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia. Entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, mandarono a dire loro: fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate. Cioè, quelli della sinagoga invitano Paolo a parlare. E Paolo, figurati, non perde l'occasione e comincia a predicare in sinagoga. Lui, un ebreo, va a pregare in sinagoga di sabato. Ascoltano la Torah, ascoltano ovviamente i passi di quel giorno, e comincia la predicazione, capite? E come predica Paolo? Uomini di Israele, voi timorati di Dio, ascoltate, il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri, e qui fa tutta la storia di Israele, fino a quando arriverà a Gesù di Nazaret. Dalla discendenza di lui, versetto 23, la promessa di Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato, vedete, Paolo ascolta la Torah, ascolta i testi biblici che tutti gli ebrei di quella sinagoga ascoltavano, poi fa una predica, commenta, invitando a interpretare tutti questi passi in chiave cristologica, cioè prendendo Gesù come compimento. Voi avete sapete come Dio è, ma adesso io vi dico che Gesù è il compimento, ce lo dice Paolo. La stessa cosa farà, questo è un esempio perché l'abbiamo scritto. La stessa cosa la farà Matteo e gli altri evangelisti. Quindi veramente noi non possiamo concepire i Vangeli se ci togliamo da questo, dalla sinagoga. C'è un autore americano, si chiama John Spong, che dice un po' queste cose, e lui arriva a dire: se lo facessimo, cioè se non leggessimo i Vangeli in chiave ebraica, noi faremmo un'eresia. E l'eresia qual è? Leggere i Vangeli in maniera letterale, come se fossero nati, come fossero delle cronache. No, no, ma questo lo capiamo dopo. Matteo si è formato quindi come una predicazione in sinagoga, nei sabati che costellavano la liturgia ebraica. Sabato dopo sabato, o meglio, Shabbat dopo Shabbat, cioè sabato ebraico, mese dopo mese, anno dopo anno, per 40 anni, la vita di Gesù di Nazareth era tramandata oralmente dai suoi seguaci sullo sfondo delle letture bibliche lette in sinagoga. È lì che i Vangeli si sono formati. Cosa ci interessa? Questa cosa che Matteo, fermiamoci su Matteo, Matteo ascolta seguiremo Matteo, perché Matteo cosa fa? Ascolta, prende le grandi feste ebraiche, le grandi feste, poi vedremo quali sono, prende le grandi feste ebraiche dove viene enunciato un grande significato, un grande messaggio dell'Antico Testamento, e in tutti i sabati tra una festa e l'altra Matteo si prende la briga di scrivere un testo su Gesù come interpretazione di quello letto. Ad esempio, lo vedremo, ma per capirci, nell'Antico Testamento c'è scritto che Mosè è stato salvato dal tremendo faraone. Gesù, che è il Messia, quindi molto più di Mosè, che era un profeta, anche lui è stato salvato da un tremendo salvatore, e racconta l'episodio di Erode il Grande. Qua c'è un sacco di mosche. Poi, ad esempio, sul Sinai, Mosè sale sul Sinai. Sul Sinai Mosè lascia le tavole della legge, quindi la grande legge a cui bisogna aderire per essere salvati, i 10 comandamenti. Matteo predica, dice: adesso io vi dico che io ho conosciuto un uomo, abbiamo conosciuto, perché c'era tantissimi discepoli, che è salito su un altro monte, che non è più il Sinai, si chiama Monte delle Beatitudini, che non lascia più 10 comandamenti ma 8 beatitudini, a cui non bisogna più non sono più comandamenti da osservare, ma sono 8 benedizioni da accogliere. È avanti così, avanti così. Tutto il Vangelo è una interpretazione, una rilettura cristologica di quello che è avvenuto nell'Antico Testamento. Ma il disastro qual è stato? Il disastro che continuiamo a portarci avanti anche noi, Il disastro è stato quando non ci sono più ebrei tra i cristiani. Perché? Perché quando Matteo scrive queste cose, quando le dice prima oralmente, poi sottoscritte, un ebreo, quando sente che la strage degli innocenti, ad esempio, di Erode, degli innocenti, dice: ma qui è una rilettura di quel, perché sono ebrei, loro l'hanno patita questa cosa, no? Dagli antenati che sono stati scacciati, e la strage degli innocenti, pensate la decima piaga dove c'è questa strage di bambini, capite? Cioè, per loro è immediato. Oppure Gesù che sale sul monte, ma quale monte? Ma certo il Sinai, cioè Gesù fa un passaggio avanti, no? Non sale più sul Sinai, ma lascia, per loro era immediato. Il problema è quando nel cristianesimo non ci sono più ebrei, che non possono più fare questo passaggio, e prendono tutto come in modo letterario, letterale, quindi non prende tutto alla lettera. E questo succederà adesso, poi le vedremo, la verginità di Maria, l'annuncio, tutte cose che non possono essere reali, Ma per un ebreo non si ponevano minimamente il problema se fosse reale, ma certo, perché è soltanto un'interpretazione teologica di quello che abbiamo, che è avvenuto nell'Antico Testamento, avanti così. Invece noi non abbiamo più le categorie, anche noi oggi, noi siamo i pagani, siamo i gentili, cioè siamo i non ebrei, figli di greci in qualche modo, che continuano a leggere il Vangelo come se fossero nati qualcuno scritto così a tavolino senza nessun riferimento. Quando c'è stato questo, quando è iniziato il disastro? Quando gli ebrei, i giudei, cioè gli ebrei cristiani, ovviamente quelli che saranno poi diventati i cristiani di tradizione giudaica, ebrei, quindi i primi sono ovviamente cristiani di tradizione ebraica, vengono espulsi dalla sinagoga, perché c'è stato un momento in cui sono gli ebrei, hanno gli ortodossi, perché ovviamente voi capite che nella sinagoga comincia a nascere questo gruppo che sì, ma non la totalità, capisce, soltanto qualcuno che ha frequentato Gesù fa questa lettura, gli altri, gli ortodossi, quindi è interessante che il cristianesimo è nata come un'eresia dall'ebraismo, capite? Dicono, ma no, ma voi siete fuori, ma cosa state dicendo? La Torah è Torah, non c'è bisogno di nessuna interpretazione, non c'è nessun Nazareno ha compiuto. E cosa fanno? Nell'88 d.C. i cristiani giudei vengono espulsi dalla sinagoga. È una data precisa, l'88 d.C. Testimonianza di questo in Giovanni. Se voi leggete, mi pare, il capitolo 5 o 3, dove c'è il cieco nato, non mi ricordo più, e dove c'è, sai, i discepoli che vedono il cieco nato, dicono, ma senti Gesù, ma è nato cieco per colpa di chi? Perché ha peccato lui o sui genitori? E Gesù smonta questa idea. Ma in quel brano si dice che i genitori del cieco non vogliono averne che fare, perché hanno paura di essere espulsi dalla sinagoga. Cioè, Gesù di Nazareth, chiedetelo a lui, noi non vogliamo neanche sapere del Nazareno. Perché? Perché siamo già dopo l'88, quindi ci sono ancora le ferite di quelli che sono stati espulsi. Cioè, chi è dalla parte di Gesù non può più entrare in sinagoga. I cristiani cominciano, la diaspora, cominciano a uscire dalla sinagoga, saranno sempre meno ebrei a seguire, a essere cristiani in questo senso, a seguire i Vangeli, il Vangelo si comincia a diffondere e entra nel mondo greco, poi quello romano e poi fino ad oggi. Però io credo che dobbiamo avere il coraggio anche intellettuale di tornare dentro la sinagoga, cioè di crederci ebrei, almeno di sentirci ebrei almeno quando leggiamo i Vangeli, se non veramente non capiamo nulla. Quindi tutti i quattro Vangeli sono documenti liturgici nati nella sinagoga e ideati per essere letti in quel luogo insieme alle scritture ebraiche. Ora, Matteo struttura il suo Vangelo, abbiamo detto, in tutti i santi, deve riempire un anno liturgico. Gli ebrei in sinagoga avevano un anno liturgico, ce l'hanno ancora oggi, come il nostro, no? Le grandi feste e poi i periodi tra una festa e l'altra. Ora, Matteo deve riempire la predicazione di tutti i sabati di tutto l'anno, quindi gli serve molto materiale, è il Vangelo che abbiamo noi oggi in mano. Adesso facciamo un po' di pausa e poi vi lascio almeno il nome, ve le scrivo alla lavagna perché non sono così semplici da scrivere, delle grandi feste ebraiche. Guardate che noi siamo cugini degli ebrei, cioè il cristianesimo non può essere concepito fuori dall'ebraismo, dobbiamo ritornare a conoscere un pochino di più quel mondo che ancora oggi celebra. Quando è stato oggi domenica, venerdì mi sembra di essere l'attentato in una sinagoga, quella era hanno veramente è stato un gesto ignobile, perché hanno colpito nel giorno più sacro per l'ebreo, che è il giorno dello Yom Kippur. E guardate che noi, tutto quello che abbiamo scritto nei Vangeli sulla passione, sulla passione, sul contenuto teologico, è nato nel giorno dello Yom Kippur. Capro espiatorio, l'agnello di Dio, Gesù che ci salva dai nostri peccati, il sangue che ci lava dai peccati, sono tutte terminologie ebraiche. Poi lo vedremo quando saremo a quel punto. Però se tu lo togli da quel contesto, ci rimangono: Gesù ci ha salvati dai peccati, ci ha lavato con il suo. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quindi non conoscere lo Yom Kippur, che è il giorno più sacro per l'ebreo, ci togliamo, penso, tutta la comprensione della passione, morte e risurrezione di Gesù. E avanti così, tutte le altre grandi feste. Ve le dico, poi ve le scrivo, così le sapete anche scrivere. L'anno liturgico parte come il nostro dalla Pasqua, perché l'ebraismo ovviamente ha la Pasqua, che ricorda il passaggio. Pesach vuol dire passaggio, no? Quindi per loro è la memoria di questa liberazione della schiavitù d'Egitto. Quindi la prima grande festa è Pasqua, Pesach, Shavuot, la Pentecoste, Rosh Hashanah, il Capodanno, Yom Kippur, espiazione, Sukkot e Chanukah. Ma poi ve li scrivo. Allora, io vorrei in questo anno riprendere Matteo, contestualizzarle in queste grandi feste, e forse avremo una comprensione del Vangelo un pochino più sana, ecco, più addentro ai testi. Bene, tenendo conto che facciamo messa alle 12:10, così facciamo soltanto, respiriamo un attimino, perché è un'ora che ascoltate e posso comprendere, e io parlare. E 10 minuti, dai. Sì, e cade in inverno, e la festa della luce coincide un po' con il nostro Natale. Allora, Pesach, adesso cominciamo un percorso, e entriamo nel vivo. La grande festa per gli ebrei, quindi la grande festa che Matteo si è trovato a dover commentare, ecco, possiamo dire, in chiave cristologica, ovviamente è la grande festa di Pesach, della Pasqua, la festa della liberazione, il passaggio, no? La liberazione dalla schiavitù d'Egitto, ovviamente. Pesach vuol dire passaggio, passaggio vuol dire liberazione, e noi per la nostra Pasqua è anche il passaggio dalla morte alla vita, ecco. Comunque, dopo Pesach c'è Shavuot, Pentecoste. Ora, tra Pesach e Shavuot ci sono 7 Shabbat, 7 sabati. È un giorno. Allora, Matteo i primi 2 Shabbat li dedica a Pesach, alla Pasqua. E questi noi li affronteremo in realtà alla fine, perché adesso li faremo. Immaginate su un orologio, no? Circolare. Noi iniziamo dopo mezzogiorno, ma mezzogiorno è il punto d'arrivo, quindi adesso noi cominciamo, e Matteo usa 2 sabati di Pesach per raccontare la Pasqua, e i 4 rimanenti li usa per presentare la figura di Gesù, arrivando così a Shavuot. Con Shavuot racconterà poi il discorso della montagna, ma questo lo vedremo. Allora, adesso noi cerchiamo di seguire i primi sabati dopo Pesach, cioè lì dove Gesù Matteo vuole raccontare la figura di Gesù. Visto che tutto è in chiave cristologica, ovviamente deve presentare anche in sinagoga questa figura che è stata affascinante, che ha coagulato intorno a sé un gruppo che frequentava la sinagoga. Quindi è un dovere quello di Matteo di presentare la figura di Gesù. Lo fa in 5 passaggi che noi faremo: la genealogia e la nascita di Gesù, l'episodio dei magi e la figura di Erode, terzo, il Battista e il battesimo, quindi Giovanni il Battista e il battesimo, quarto passaggio, che è il quarto capitolo di Matteo, le tentazioni, e poi l'inizio del ministero pubblico di Gesù. Quindi i primi Shabbat, Matteo, in questi Shabbat, Matteo presenta la figura di Gesù con questi 5 passaggi. Partiamo dalla nascita. Allora, affrontiamo la nascita di Gesù secondo Matteo. È molto interessante, eh? Un po' chiedo scusa se la prima sembrano delle lezioni, ecco, però non vorrei dare questa impressione della lezione, però penso che sia necessario anche, cioè, di impegnarci un pochino e portare un po' di pazienza, ecco, però almeno una volta nella vita è bene fermarsi, no? Anche su queste cose qua. Recupero delle cose che ho già detto prima. Matteo, quindi abbiamo detto, scrive 10 anni dopo Marco, siamo intorno all'82. È il primo che parla di nascita, tra virgolette, miracolosa. Cioè, stando a Matteo, Gesù è nato in maniera miracolosa. Senza concorso d'uomo. Ora, da che mondo è mondo, perché nasce un bambino ci vuole un uomo e una donna. Ah, dico qui una cosa importante che ci tornerà utile dopo, perché non tutti forse conoscono questa. Per la cultura della semitica, cioè in questo contesto, la donna è, quando nasce un bambino, la donna è soltanto il contenitore, cioè la vita viene trasmessa soltanto col liquido seminale maschile, è l'uomo che dà la vita, la donna accoglie soltanto. Ma questo non era soltanto, in realtà nell'antichità si pensava così, cioè pensare che il concetto di ovulazione, quindi della parte fondamentale della donna, è un'acquisizione tutto sommato recente. Quindi nell'antichità, fino all'altro ieri possiamo dire, si pensava che la donna avesse soltanto il compito di accogliere e custodire e partorire, ma la vita viene trasmessa dal padre. Questo, guardate, per Gesù di Nazareth è importantissimo. Quindi Matteo è il primo che ne parla. Perché Paolo non ne parla, Marco non ne parla? Perché si è dovuti arrivare a parlare di un fatto così importante? Oh ragazzi, è un miracolo. Perché no? Se è un miracolo ed eccezionale, perché non hanno parlato? Però, adesso io provoco, ma per capirci. Se io fossi Paolo o fossi Marco, no? E vengo a conoscenza che un uomo è nato in questa maniera, ma io lo scrivo, io lo comunico, è una cosa, non dico mai sentita, perché vedremo che si è già sentita, ma è una cosa eccezionale questa qui. Perché non l'hanno scritto? Provate a pensare Paolo. Paolo, l'unico accenno che fa a Gesù, diciamo, della nascita di Gesù, abbiamo detto che lo fa in Galati. Se noi prendiamo Galati 4:4, andiamo sempre sul testo che è importante. Se noi stiamo su Galati 4.4, c'è scritto: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. Poi l'altro passo in cui si dice qualcosa del genere è la lettera ai Romani, lo troviamo come prima lettera di Paolo, perché le lettere in Paolo nelle Bibbie vengono, diciamo, hanno una successione di lunghezza, non di cronologica. La prima abbiamo detto che è la Tessalonicesi, non è Galati. Comunque abbiamo, non è Romani, la prima qui è Romani, perché è la più lunga. Se noi andiamo al capitolo 1, versetto 3, c'è scritto: Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per chiamata, scelto per annunciare la giustizia di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle scritture e che riguarda il figlio suo nato dal seme di Davide secondo la carne. Paolo dice questo, l'unica cosa che è nato secondo la carne. Interessante. Ora, Paolo è un uomo colto. Paolo era un uomo eccezionalmente colto, era un cosmopolita. Ebreo, nato da ebrei, ha studiato, è in contatto con, è cittadino romano, di cultura anche greca, quindi ha una formazione impressionante Paolo. Ora, Paolo non poteva non conoscere alcuni miti, tipo quello di Alessandro Magno, di Romolo e Remo, del dio Mitra. Tutti personaggi, stando ai miti, nati da donne vergini. Cioè con nascite miracolose. Guardate, la nascita, ecco questo, siamo adulti, possiamo dirci queste cose. Forse a volte non vogliamo dircele perché ci mettono in crisi. Però tenete conto che la nascita verginale è, si dice, un topos, cioè è un classico nella letteratura mitologica. Molti dei, molti semidei sono nati da donne vergini, l'abbiamo detto prima. Ad esempio Ebe e Perseo in Grecia, nella mitologia messicana abbiamo degli dei nati, eroi nati da donne vergini, anche nella cultura brasiliana, dei nativi d'America. Abbiamo eroi come Alessandro Magno, appunto, Gengis Khan, Lao Tse, fondatore del taoismo, Augusto. Se voi leggete le loro biografie, sono di questi personaggi si dice essere nati da donne vergini. Quindi Paolo doveva conoscere tutta questa letteratura. Ora, se non dice nulla di Gesù che è nato allo stesso modo, significa che di quell'evento miracoloso non era stato ancora detto nulla. Paolo non lo conosceva. Cioè che Gesù fosse nato, anche lui, come tutti i grandi eroi e dei del passato, ecco, il fatto che Gesù fosse nato anche lui così, ecco, almeno Paolo non l'ha mai saputo, se no l'avrebbe detto, capite? Tra l'altro Paolo ha la fortuna, lo dice questo, lo dice ad esempio se leggete in Corinzi, ma anche negli Atti degli Apostoli si dice che Paolo è stato convertito, no, sulla via di Damasco quando Gesù è già era morto, e poi va in Arabia, va a Gerusalemme e conosce i fratelli di Gesù, tra l'altro si dice, no? Dove incontra Pietro e incontra Giacomo, il fratello di Gesù. Quindi Gesù, Paolo ha conosciuto il fratello di Gesù, Giacomo. Dice così, gli Atti degli Apostoli. Ora poi qui potremo aprire tutto un discorso su cosa si intende per fratello di Gesù, ma questo ne parliamo un'altra volta. però in nessun passo Paolo fa menzione della madre di Gesù, del padre, della nascita. Abbiamo detto unico riferimento di passaggio Galati 4.4. Però vorrei dirvi una cosa, fermiamoci su questa parola. In greco, voi sapete, i Vangeli sono scritti in greco, e anche le lettere in greco. Paolo usa, dice, nato da donna. Gesù è nato da donna, l'unico riferimento. Qui usa un termine, Paolo, che è da donna, ec, il prefisso, ginaikos, ginaikos, forma della parola gine, da cui la nostra ginecologia. Quindi qui usa, Paolo usa donna proprio in senso donna, cioè aveva a disposizione, avesse conosciuto il parto miracoloso di Gesù, aveva a disposizione un altro termine greco che è parthenos, che vuol dire vergine. Perché non lo usa? Nato da donna, poteva dire nato da vergine. No, nato da donna con quel termine che poi ha fatto storia fino ad arrivare alla nostra proprio ginecologia, capisce? Proprio l'elemento carnale. Parthenos, tra cui interessante il Partenone che troviamo in Grecia, è dedicato proprio ad Atena, dea ritenuta nubile e vergine. Quindi Paolo poteva usare questa parola, perché non la usa? L'avesse saputa questa tradizione, non la conosce. Quindi vuol dire che il mito della verginità di Maria è nato dopo Paolo, presumibilmente con Matteo, visto che neanche Marco, che scrive prima di Matteo, ne parla. Fermiamoci su Marco, prima di arrivare a... ovviamente ci sarà un perché Matteo tira fuori questa cosa qui. Fermiamoci su Marco. Abbiamo detto... il primo atto di Gesù in Marco è, ci presenta un Gesù adulto, un Gesù adulto, che viene battezzato, ricevuto da Giovanni il Battista, questo battesimo. In tutto l'episodio non c'è nulla che possa far pensare a una nascita soprannaturale di Gesù. Marco dice, Gesù venne da Nazareth. Occhio, si tace anche sulla paternità. A Marco apparentemente non interessa la paternità di Gesù, fisica o sovrannaturale fosse. Però l'episodio del battesimo con cui inizia Marco ci rivela qualcosa di importante. Il testo dice, poi andatevelo a prendere, siamo a Polinesia di Marco, dopo il prologo, i cieli si aprirono e piove lo Spirito Santo. I cieli si aprirono. Non, ecco, la concezione dei cieli di quel tempo non è la nostra concezione dei cieli. Per la Bibbia, sopra i cieli c'era un mare, le acque sopra il cielo. Infatti ogni tanto si aprono le cataratte, si aprono e scende l'acqua. Quindi c'è un mare sopra i cieli e un mare sotto i cieli, e sotto i cieli, sì, sulla terra. Quindi il cielo è come una cupola che tiene separato dal di qua e dal di là di Dio, acqua sopra, acqua sotto. Dal cielo squarciato giunge una voce, tu sei il figlio mio amato. È il momento in cui lo Spirito si unisce a Gesù, è il momento in cui dice io oggi ti ho generato, abbiamo detto prima, Salmo 2. Marco ci sta dicendo che dal luogo di Dio, dove abita Dio, sopra i cieli, scende la vita di Dio per abitarlo, impregnarlo per la sua missione. Infatti dopo il battesimo Gesù comincia la sua missione. È un'investitura. Gesù in quell'acqua viene impregnato dello Spirito di Dio e inviato. È molto bello questo, eh? Per ogni missione c'è bisogno dello Spirito, della vita di Dio, altrimenti portiamo soltanto noi stessi. Gesù è lì che nasce, è lì che nasce, in quell'acqua del Giordano. Invece per Matteo lo Spirito Santo ha un'altra funzione. Non è il momento del battesimo che scende dal cielo, ma impregna una donna, Maria. Ora, stando sempre a Marco, c'è un fatto. Beh, quindi Marco pare non conoscere l'altro episodio, quello della fecondazione dello spirito di una donna. Conosce soltanto, capite perché vi ho raccontato questo passaggio di Marco? Perché Marco dice, sì, Gesù è nato da Spirito Santo, ma perché è sceso dal cielo durante il battesimo. Ma noi sappiamo che per due evangelisti la cosa non è andata così. La fecondazione è avvenuta molto prima, alla nascita, attraverso una donna. Lo Spirito Santo scenderà su di te, Maria, non sul Giordano, su di te. Ma perché Marco non conosceva questa tradizione, se ha scritto prima? Perché? C'è un altro fatto interessante. Se voi leggete Marco sempre, c'è un passo che voi conoscete molto bene. Siamo al capitolo 3, quindi è già ancora all'inizio, eh? C'è un passo in cui si dice, adesso vi faccio il riassunto, in Marco 3 si dice che Gesù sta parlando, sta predicando, e a un certo punto Maria e i fratelli di Gesù vanno da Gesù a prenderlo perché lo considerano pazzo. Leggetevi quel passo, Marco 3. Cioè, si dice che Maria va a prenderlo perché dice, ma tu sei fuori di testa, cosa stai dicendo? Tutto ciò che la Torah ha detto tu lo stai mettendo in discussione, cioè, ma ti rendi conto? Guarda che tu sei un ebreo, Gesù sta dicendo delle cose veramente incredibili. Ma possiamo pensare che Maria possa aver fatto questo gesto verso Gesù se era consapevole di aver dato al mondo il figlio di Dio? Non avrebbe fatto una cosa, cioè, ma certo che tu dici queste cose, ma perché tu sei figlio di Dio, cioè, io sono stata avvisata quando lo Spirito Santo mi ha messa incinta, no? mi ha permesso di darti al mondo, io sapevo, quindi non mi stupisco, ma certo che tu stai facendo la tua missione. Questo Maria sembra non... Stando a Marco 3, sembra che Maria non conoscesse suo figlio. Ma cosa stai dicendo? Ma da dove vieni fuori tu? È interessante questa cosa. Facciamocela questa domanda, è importante. Se Maria fosse stata consapevole di ciò che gli è accaduto, ecco, non si sarebbe comportata così nei confronti di suo figlio. Avrebbe dovuto dire, ma sì, è tutto normale ciò che sta succedendo. Infatti questa scena, cioè questo passaggio, non lo troviamo nei Vangeli di Matteo e di Luca. Vanno a prendere Gesù. Infatti vi ricordate che c'è un passo in cui si dice, guarda che fuori c'è tua madre che vuole parlarti, ma non questa cosa della pazzia. Solo in Marco, che non ha la concezione virginale. Ma in Matteo e Luca, appunto in Matteo e Luca non c'è questo passo, ma c'è soltanto chiedono di parlarle, guarda che tua madre e i tuoi fratelli sono fuori che ti cercano, e lui dice, ma chi è mia madre e i miei fratelli? No? Questo fa anche questo fatto che non tutti raccontano tutto, quindi Marco, che non ha la concezione virginale, riporta invece questo stupore della madre. C'è un altro passo importante, se voi leggete poi Matteo, scusate, sempre Marco, fermiamoci a Marco, Marco 6, 3, 4, si dice che quando Gesù torna a Nazareth, Gesù torna a Nazareth, i suoi compaesani, Nazareth è un buco ancora oggi, ma al tempo di Gesù era veramente un villaggio piccolissimo, quindi tutti si conoscono. Gesù torna a Nazareth da adulto e i suoi compaesani dicono: ma non è costui il falegname? Occhio, non dice il figlio del falegname, solo Marco dice: non è costui il falegname, il fratello di Giacomo? Ma è soprattutto è il figlio di Maria, dice così, è la prima volta che noi conosciamo in Marco il nome della mamma di Gesù. Dobbiamo aspettare il capitolo 6 perché Marco si ricordi che la madre di Gesù si chiama Maria. Capitolo 6. Se avesse partorito vaginalmente, fosse stato un miracolo, l'avrebbe detto subito, è una cosa eccezionale. Aspetta il capitolo 6 per dire il nome di Maria. Attenzione, Marco non fa nessun riferimento al padre. Negli altri evangelisti abbiamo la stessa frase, cioè i concittadini dicono: ma non è costui il figlio del falegname? Quindi si parla della paternità. Qui Marco tace la paternità. Allora, vi dico una cosa importante. Poi ci stoppiamo e continuiamo oggi. Vi lascio con questa cosa. Guardate, definire qualcuno al tempo di Gesù, nell'ambito semitico, nell'ambito ebraico, definire qualcuno come figlio della madre è segno che c'è qualcosa che non va. Abbiamo detto che la vita viene trasmessa dal padre, quindi vuol dire che quando si dice ma non è costui il figlio di Maria e non dice non è costui il figlio di Giuseppe o di chi altro, cioè del padre, è qualcosa di gravissimo. Queste cose noi non le ovviamente uno io ho letto e ve le dico, però se uno non conosce l'ambito ebraico dice vabbè, Marco dice è figlio di Maria, è figlio di Giuseppe. No, stiamo attenti, Marco è il primo a scrivere e lo definì e mette in bocca ai cittadini che conoscevano bene Gesù: ma non è costui il figlio di Maria? Perché non hanno detto è figlio di suo padre? Infatti voi sapete, non esistevano i cognomi, ovviamente. Uno veniva sempre definito figlio di Gesù, figlio di Giuseppe, Gurion, figlio di Gurion, e avanti così, no? Sempre il figlio di, del padre, non della madre. La madre non conta assolutamente nulla. Allora, se questi si esprimono così, vuol dire che c'era qualcosa che non andava. Il fatto che quel dire figlio di Maria, abbiamo detto non è Matteo, ma è in bocca a chi lo conosceva bene, significa che la paternità è sospetta. Il padre o è ignoto o c'è una nascita illegittima e ignobile. Voi sapete che noi sappiamo che circolava fin dall'origine, e abbiamo degli scrittori fuori dalla Bibbia che riprendono questo, che Gesù di Nazareth ha avuto una nascita illegittima. Cioè, era una diceria che circolava fin da subito, ma talmente fin da subito che i suoi concittadini l'hanno ripreso. Il padre non si sa chi è, o è una nascita illegittima e ignobile. Celso, un filosofo anticristiano, e va detto che è anticristiano, quindi si pensa che in realtà ha sputato sulla figura di Gesù, Celso, che scrive un libretto, siamo nel secondo secolo, quindi poco dopo Giovanni, scrive che Maria è stata messa incinta da un soldato, una diceria che ha fatto storia questa cosa. Però probabilmente gli storici dicono che qui Celso ha inventato tutto, perché era soltanto per gettare discredito su questa figura, ha fatto un libello anticristiano, doveva diffamare la figura di Gesù. Tolto questo, probabilmente c'è qualcosa che non gira, se appunto viene comunque chiamato il figlio di Maria. E il padre? Tra l'altro questa citazione di diffamazione non è soltanto in Celso, noi la troviamo in un testo sacro dell'ebraismo. Nel Talmud si dice, nel Talmud, che è la Torah non scritta, nel Talmud si dice appunto che Gesù è figlio di Yeshua ben Pantera, figlio di Pantera, e Pantera è questo famoso soldato romano di cui ultimamente è stata trovata anche la tomba, il sarcofago. Quindi c'è qualcosa che non va, non gira in questa, ecco. Perché vi dico questo? Perché Matteo, tenendo conto che giravano queste frasi diffamatorie su Gesù, ha dovuto costruire il racconto della verginità di Maria. Questa è una delle ipotesi, ovviamente. Ma di questo ne parliamo nel pomeriggio.